Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andremo con gioia alla casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Insieme. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi, invece, deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se Lui è il Cristo di Dio, l'Eletto». Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostarono per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo.
Alleluia.
Dalla lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che ci ha accompagnati fino alla scorsa domenica, quest'oggi siamo portati a meditare questa introduzione di un'altra lettera di Paolo, scritta appunto ai cristiani di Colosse e ai Colossesi. E questi primi versetti che aprono la lettera hanno l'obiettivo di riportare i cristiani ad una coscienza, la coscienza di quello che Dio ha fatto per loro, per i cristiani ovviamente, nel senso che ha dato ai cristiani la possibilità di capire ciò che egli ha fatto. Lo ha fatto per tutti gli uomini, ma i cristiani devono essere quelli che capiscono questo progetto di Dio, no? E il dono che il Padre ha fatto è stato proprio questo. Il Padre vi ha fatto conoscere il suo disegno e ve lo ha anche consegnato, perché questo disegno del Padre è quello che garantisce la salvezza degli uomini. Ma qual è questo disegno? Dice, questo disegno è la redenzione e la remissione dei peccati. Provate a pensare di che cosa Dio è preoccupato: di redimerci e di darci il perdono dei peccati. Per questo Dio ha manifestato la sua presenza in mezzo agli uomini. Ma adesso capiamo bene, allora, se Paolo suscita nei cristiani di Colosse il senso della riconoscenza perché Dio ha portato la redenzione e il perdono dei peccati, che cosa sarà la redenzione? E che cosa sarà il perdono dei peccati? Cose così importanti presso Dio. La redenzione. In che senso redenzione? Ovviamente bisogna inserire questo in un contesto che Paolo ha descritto nella lettera ai Romani, quando insegna dicendo che tutti gli uomini sono praticamente nelle tenebre. Perché? Perché gli uomini non sono più capaci di ritrovare gli attributi di Dio e di conseguenza sono incapaci di riconoscere Dio. Però chiaro che per Paolo è convinzione certa che se nel nostro cammino terreno non arriviamo alla conoscenza di Dio, a riconoscere Dio, la nostra eternità sarà tenebrosa, sarà quella che noi diciamo appunto l'inferno. Allora bisognava che l'uomo fosse liberato da questa condizione, cioè la condizione dell'incapacità di rivedere il volto di Dio. E Paolo, appunto, nei primi due capitoli della lettera ai Romani lo descrive ampiamente, no? E, avendo perduto il volto di Dio, non è che l'uomo abbia perduto il senso della ricerca di Dio, anzi, l'uomo sente continuamente che ha bisogno di Dio, però questo bisogno di Dio si esprime nell'uomo in un bisogno di estrema sicurezza, di assoluta sicurezza. Per l'uomo Dio è uguale sicurezza della mia vita. Ma ciò che è capitato nell'umanità è proprio questo, che l'uomo, non riconoscendo più il volto di Dio, va a cercare la sicurezza della sua vita in altro, che poi a sua volta questo altro viene dichiarato e viene vissuto come il Dio. Da qui lo stato di idolatria. Avete scambiato il creatore con le creature. E questo è lo stato dell'uomo che Paolo dice essere nelle tenebre. Le tenebre sono dunque lo stato dell'uomo che, non conoscendo più e non sapendo più riconoscere Dio, mette la sua vita in condizione di non goderne la pienezza, anzi è esposto continuamente alla morte. Allora, Dio non ha fatto l'uomo per questo, anche se naturalmente l'uomo dovrà morire, ma Dio non ha fatto l'uomo per la morte, nel senso che Dio non ha fatto l'uomo perché vivesse la sua vita terrena e poi finisse tutto lì, ma lo ha fatto per la vita. Si intende che l'uomo è veramente fatto per l'eternità. Però il pericolo è proprio questo: quale eternità? Dove finisce la tua vita terrena e incomincia l'eternità? Dove? Presso Dio o lontano da Dio? Se è presso Dio, allora la tua vita acquista pienezza, ma se non è presso Dio, la tua vita è nella morte, l'inferno. Allora era necessario per Dio riscattare l'uomo, riprenderlo, tirarlo fuori da questo stato di tenebra. Ecco la redenzione. Redimere vuol dire riportare l'uomo a vedere la luce, riportare l'uomo a rivedere il volto di Dio, riportare l'uomo a poter dire: sono sicuro di essere con Dio. E ovviamente questa preoccupazione di Dio diventa il suo progetto, il suo disegno, quello di riscattare l'uomo dalle tenebre, cioè portare l'uomo alla redenzione. Ma poi, dice Paolo, non solo la redenzione, ma anche il perdono dei peccati. Che cos'è il perdono dei peccati? Vabbè, è una conseguenza. Che cos'è il peccato? Il peccato è lo stato dell'uomo che, vivendo senza più la conoscenza di Dio, espone la sua vita all'incertezza, all'insicurezza, all'incapacità di raggiungere appunto la solidità, la pienezza della sua vita. Se dobbiamo fare un esempio di peccato, lo attingiamo dalla parabola di Gesù delle due case, la casa costruita sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia. E quella casa costruita sulla sabbia diventa l'immagine dell'uomo che vive nel peccato, cioè è l'uomo che non è più in grado di dare consistenza alla sua vita. È l'uomo che si illude di essere nella vita, ma in effetti è senza fondamento. Perché? Perché non è più in grado di riconoscere Dio. Perciò l'incapacità, l'impossibilità di riconoscere Dio mette l'uomo in condizione di essere nel peccato, cioè nell'insicurezza, nell'incertezza, in tutto quello che destabilizza proprio la vita dell'uomo, ma destabilizza anche l'eternità dell'uomo, perché se l'uomo non si rende conto, la casa crollerà, cioè l'eternità sarà un'eternità che davvero è di morte. L'uomo saprà che Dio doveva essere la pienezza della sua vita, ma non avendolo cercato nella vita terrena, non avendolo trovato, adesso non può goderne la pienezza. Allora, lo stato di peccato è proprio il modo di vivere dell'uomo che non è più in grado di riconoscere Dio. È l'instabilità, l'insicurezza, il vuoto della nostra vita, lo stato di peccato. È la casa costruita sulla roccia. Ecco, anche qui il concetto di peccato, che non deve essere visto dal punto di vista moralistico, no? Quell'azione che è peccato, quel fare che è peccato. No, il peccato si intende qui proprio la condizione dell'uomo, lo stato dell'uomo che si illude di costruire la sua vita, ma siccome non ha la conoscenza di Dio, tutto quello che costruisce crolla, finisce. Del resto dobbiamo sempre andare ad attingere dal nostro autore, no? Che citiamo spesso quando parliamo di questo tema, no? Che è appunto Coelet. Coelet aveva lucidamente capito tutto questo quando appunto dice: vedete che cosa fa l'uomo? L'uomo crede di darsi sicurezza con le sue opere, costruisce, compera, realizza, fa. Ma poi si rende conto che tutto questo non gli dà quella sicurezza che cerca. È la casa costruita sulla sabbia. Hai fatto delle grandi cose, ma mentre fai queste grandi cose che sembrano quelle che ti danno la realizzazione, ti accorgi che sei vuoto. La casa costruita sulla sabbia. E Coelet ovviamente la definisce, no? Vanità delle vanità, tutte vanità. E poi però Coelet intuitivamente aveva già annunciato la ragione. Questo stato è proprio lo stato di peccato. Questa insicurezza, questo vuoto, questa illusione dell'uomo, no? Che crede di riempirsi facendo tutto questo, ma alla fine scopre che anche quello che fa di bello, di prezioso, di grande, tuttavia non riesce a colmare il vuoto che ha dentro. Vanità delle vanità. Perché? Certo, perché questo è lo stato di peccato. È la casa costruita sulla sabbia. E cosa manca allora all'uomo? Manca il fondamento, manca quella roccia che deve invece garantire la casa. E qual è quella roccia? Coelet l'aveva definita così, no? La nozione di eternità. Ma che cos'è la nozione di eternità? È interessante anche la definizione, la nozione di eternità, dove nozione vuol dire una conoscenza. Un insegnamento, se vuoi. Quindi l'uomo ha bisogno della conoscenza dell'eternità. E cioè, chi è l'eternità? Che cos'è questa conoscenza dell'eternità? L'eternità è solamente Dio. Dio è l'eterno. Perciò, se l'uomo non riconosce Dio nella sua vita, non godrà mai della pienezza. Vivrà sempre nel peccato. E il peccato è proprio questo, eh? È l'uomo che costruisce la sua vita, ma la costruisce sulla sabbia. È l'uomo che crede, presume di avere sicurezza in ciò che egli fa, ma non si rende conto che la sua sicurezza può venire solo dalla roccia, quella roccia che è appunto la conoscenza di Dio. Ed è quella che sconfiggerà poi la forza del peccato, perché riabilita l'uomo e lo fa vivere davvero nella volontà di Dio. Allora ecco, questo è quanto Paolo sta dicendo ai cristiani di Colosse. Voi avete ricevuto la grazia. Quale grazia? La grazia di riconoscere la strada su cui Dio vi vuole portare per redimervi e per darvi il perdono dei peccati di conseguenza. E qual è questa strada? Questa strada l'abbiamo sentita, no? Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Quindi Dio ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Cosa vuol dire? Vuol dire, appunto, rivolto ai cristiani, voi avete avuto grazia perché Dio vi ha dato la possibilità di riconoscere il suo Figlio, Gesù Cristo. Perché voi, avendo incontrato il Vangelo di Gesù, avendo creduto nel Vangelo di Gesù, decidendo di vivere secondo il Vangelo di Gesù, permettete a Dio di redimervi e di perdonare il peccato. Dove perdonare va capito in senso profondo, insomma, no? Perdonare non è semplicemente dire, vabbè dai, ti perdono i tuoi peccati. No, no. Il perdono è un'altra cosa, perché perdono vuol dire risenti nella tua vita la vicinanza di Dio. Vivi adesso perché Dio si avvicina a te, perché sta con te. Perché? Perché tu lo hai riconosciuto, perché tu lo hai accolto, perché tu lo stai capendo e vuoi ubbidire a Lui. Allora ecco, il perdono, Dio che si avvicina a te e vuole stare con te. E se Dio è con te, è ovvio che la tua casa è costruita sulla roccia, perciò in te non c'è più il peccato. È sconfitto, perché adesso la tua vita è obbedienza solo a Dio. Quell'obbedienza, ovviamente, che passa attraverso Gesù, perché ci ha trasferiti nel regno del Figlio suo amato. È solo in Gesù che noi abbiamo la garanzia di essere con Dio. Ecco che cos'è la nostra redenzione. Noi in effetti siamo stati redenti. Perché? Perché abbiamo modo di conoscere Gesù. Abbiamo modo di stabilire un rapporto sicuro con Gesù. Abbiamo modo di vivere come ci insegna Gesù. E allora, questa è la redenzione. Dio che ci ha dato grazia e ci ha riscattati dalle tenebre. Infatti Gesù, quando si presenta soprattutto così: io sono la luce del mondo. Perché Gesù tu sei luce? Perché io porto agli uomini la certezza di Dio, do agli uomini la possibilità di conoscere in un modo vero il volto di Dio e la luce. Perché gli uomini stanno nelle tenebre altrimenti. Se non vedono il volto di Dio, sono nelle tenebre. Ecco, allora, anche stamattina questo testo però è riconsegnato a noi. E noi che cosa dobbiamo fare di fronte a questo testo? Primo, dobbiamo sentirci ovviamente cristiani, altrimenti questo testo ci dice poco. Ma se noi siamo cristiani, stamattina il testo vuole sollecitare in noi, ancora una volta, la considerazione del nostro essere cristiani. Non è per continuare a far polemica, ma a fronte di quello che oggi sentiamo continuamente dirci, il cristiano non si distingue per le opere di bene verso gli altri. Con buona pace di tutti quelli che dicono oggi questa cosa. Il cristiano si distingue per questo, perché il cristiano è colui che ha in sé la conoscenza certa di Dio E quella conoscenza certa di Dio ce l'ha perché? Perché ha riconosciuto Gesù, perché vive secondo il Vangelo di Gesù. Questa è la caratteristica cristiana. E il Vangelo di Gesù non è il libro che ti dice cosa devi fare per far del bene agli altri. Mi dispiace, ma non è così. Il Vangelo ti dice invece come devi fare a vivere secondo la conoscenza di Dio. Il Vangelo ti insegna come strutturare la tua vita affinché sia una vita gradita a Dio, cioè redenta e perdonata nel peccato. Allora, la coscienza di essere cristiani è questa. E l'appartenenza a Gesù non è certamente quella che si dimostra di nuovo facendo del bene agli altri, no. La conoscenza di Gesù si mostra in quanto tu ti strutturi dentro secondo Gesù. Ma la tua struttura che parla di Gesù, è quello che sei che parla di Gesù. Tu puoi fare tutte le azioni belle che vuoi, ma se dentro non sei trasformato da Gesù, tu non hai capito niente dell'essere cristiani. Ecco dove sta. Il nostro essere cristiani deve essere davvero una situazione tale che comporta la trasformazione del nostro essere. Dobbiamo insistere su questo, per far fronte proprio alla superficialità con cui oggi si parla del Vangelo. Oggi il Vangelo purtroppo è tradito, perché oggi il Vangelo è presentato in tutte quelle forme che non c'entrano proprio niente col messaggio di Gesù, anche se passa per essere il Vangelo. La tradizione cristiana è la tradizione che si fonda su quella che è stata la tradizione degli apostoli. E avete sentito di che cosa sono preoccupati gli apostoli? Sono preoccupati di far capire ai cristiani che Dio ha dato loro una grande grazia di essere redenti e perdonati dal peccato. Altro che tutte le storie che stanno raccontando oggi quando ci parlano del Vangelo. Dobbiamo ritornare lì. Perché questa è la struttura cristiana. È davvero quando tu hai capito dove devi porre le fondamenta della tua casa. E per capire però questo devi avere dentro la luce. Perché le tue fondamenta devono essere poste sulla roccia. E la roccia, ripeto per l'ennesima volta, la roccia non è perché fai del bene agli altri. La roccia è perché riconosci il Cristo. Quella è la roccia. Quel Cristo che ti trasforma, che ti mette in condizioni di dire: se io vivo secondo il Vangelo di Gesù, sono sicuro di essere con Dio, redento e perdonato nei miei peccati. Ma devi fare questo salto. Devi vivere secondo il Vangelo di Gesù. È davvero la tua casa costruita sulla roccia. Ecco che cosa vuol dire Paolo ai Colossesi. Ed è quello che anche stamattina Paolo vuole dire anche a noi. Rivolgete il vostro sguardo a Gesù. Avete sentito come ce l'ha descritto, no? Almeno in due passaggi. Egli è immagine del Dio invisibile, però certezza che in lui c'è il volto di Dio. Egli è prima di tutte le cose, quindi da lui deve dipendere solo la nostra vita. Egli è anche il capo della Chiesa, è il principio di tutti quelli che risorgono dai morti. Che cos'è? Insomma, Gesù è tutto. Gesù è tutto perché è principio di vita, è principio di forza, è principio di conoscenza, perché in lui tu hai la certezza di essere con Dio. È capo della Chiesa. Cosa vuol dire? Vuol dire che solamente se noi ci rivolgiamo a lui, allora viviamo veramente come quel popolo che rende testimonianza della presenza di Dio, quel popolo che è in cammino sulla terra, ma che è in cammino verso il godimento di Dio. Infatti è primogenito di tutti quelli che risorgono dai morti, è il raggiungimento di questa pienezza dello stare con Dio. Allora ecco, anche stamattina rivolgiamoci proprio al Signore dicendo: tu che ci hai dato la grazia di essere cristiani, cioè di riconoscerti, fai in modo che la nostra vita si conformi sempre più al tuo Vangelo. Fa che abbiamo veramente il coraggio di dire: insomma, Signore, io ho capito che per obbedire a te non bisogna tanto fare chissà che cosa, bisogna davvero consegnarsi e dire: trasformami secondo la tua volontà. Fa in modo che in me ci sia questa trasformazione che mi permette di dire quello che ha detto Paolo: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, io vivo, ma vivo guardando te, imparo da te e tu insegnamelo. E allora, ovvio che questa azione di Gesù che trasforma avviene dentro di noi, perché Gesù manda in noi il suo spirito, quello spirito che guida, quello spirito che trasforma. Ecco, anche stamattina, accostandoci alla comunione, è ovvio che noi facciamo questo atto, ancora una volta, l'atto di consegna, perché Gesù, venendo in noi, ci chiede questo: ma tu che cosa vuoi fare? E il fatto che noi lo riceviamo, in altre parole gli diciamo: sì, Signore, noi vogliamo che tu sia la roccia su cui fondiamo tutta la nostra vita. Perciò, venendo in noi, guidaci sempre con il tuo spirito. E allora davvero al Signore chiediamo questa umiltà, l'umiltà che ci permette di dire: Signore, non più come voglio io, ma come vuoi tu. Non più secondo me, ma secondo te io devo vivere. Fammi conoscere sempre il tuo volere.